Oggi è un giorno, tra virgolette, un giorno speciale. Oggi è Pasqua. E oggi per il mondo pagano, per il mondo cattolico, il mondo religioso e, ahimè, anche per il mondo evangelico, è una giornata particolare. Una giornata particolare perché oggi si celebra la Pasqua. E in questi giorni si sente parlare molto di questa festa, anche in TV come ogni anno, anche se per quest'anno la Pasqua è un anno, è una Pasqua diversa, un anno particolare, perché stiamo passando un anno particolare, non un anno speciale, ma un anno particolare. E infatti, perché stiamo attraversando questo periodo che ormai si sta prolungando per più di un anno e vedremo quando riusciremo ad andare oltre questo momento. Il mio desiderio, credo il desiderio di tutti noi, è proprio quello di rivederci in chiesa e un giorno presto anche di riabbracciarci, veramente stare vicini e sentire anche abbracciandosi l'amore del Signore. Ma ringrazio il Signore perché comunque l'amore del Signore lo sentiamo ugualmente nella comunione e anche quando soltanto ci vediamo, vedere il vostro viso e come risplende l'amore del Signore, risplende in voi, in noi, in ciascuno di noi. Già questo ci incoraggia, già questo ci fa veramente godere questa relazione, questa comunione. Dicevo che stiamo passando un momento particolare, un momento di pandemia, tanto che il governo ha dovuto per questo periodo emanare un DPCM proprio per i giorni di Pasqua, dove vieta lo spostamento, in quanto festeggiare la Pasqua è un momento di assembramento, è l'occasione giusta, il momento opportuno per l'epidemia di fare più contagi ed espandersi. Venerdì, sabato, questi ultimi 2 giorni ho lavorato. E venerdì pomeriggio ero a Porto Gruaro a casa di un cliente per si fa una verifica alla caldaia c'era una coppia giovane che avevano anche un bambino che si chiamava Umberto, si chiama anzi Umberto. E di solito quando io esco di casa o esco nel giardino, tendo sempre a chiudere velocemente la porta di casa perché il cagnolino, di solito chi è il cane o il gatto, solitamente il cagnolino come vede la porta aperta fugge, quindi devo stare attento quando esco a chiudere subito la porta o il cancello. Questa famiglia aveva un gatto, ma il gatto l'avevano chiuso in camera e non avevano chiuso però il bambino. E quando io ho aperto la porta per uscire ed andare fuori a portare gli attrezzi, il bambino Umbertino è sfuggito ed è andato fuori. E sì, fuori c'è un atrio condominiale, ha preso la bici e ha iniziato a correre con la bici. E quando poi sì, ci siamo tutti tranquillizzati, la mamma non si è preoccupata più tanto perché ha tirato 4 urli chiamando Umberto che non l'ha ascoltato, però e poi alla fine l'ha lasciato andare, sapeva già, si vede che la mamma sapeva cosa doveva fare il bambino. E io sono uscito fuori, ho messo gli attrezzi in furgone, quando sono entrato ed è entrato anche con me Umberto, Umbertino. E aveva con sé un ovone grande, e tutto contento, felice e soddisfatto, è tornato su con questo grande uovo di Pasqua. Perché gli amici, i condomini che si affacciano su questo atrio, hanno visto questo bambino e la cosa che gli hanno fatto, gli hanno regalato questo grosso ovone. Forse il bambino sapeva, forse per quello è fuggito per recuperare il regalino. Ora, forse qualcuno di voi, io sto raccontando un po' questo avvenimento del mio lavoro e forse ci stiamo chiedendo, vi chiedete, ma perché perché ci stai raccontando parte o un momento della tua giornata di lavoro domenica mattina, quando siamo qui per, riuniti per leggere la Bibbia e ascoltare la parola di Dio. Cosa c'entra questo con la Bibbia? Nulla, appunto, non c'entra nulla. È proprio per questo che ho voluto dirvi, accennarvi un po' di questo particolare, perché pur non c'entra niente con la Bibbia, è una cosa normale in questi giorni per il mondo pagano e anche per il mondo religioso festeggiare la Pasqua. E regali, uova in particolare, colombe. Durante gli altri giorni le colombe si vedono che volano, adesso invece si vedono le scatole che vengono donate. In questi giorni stavo leggendo un testo nella parola, un testo di Seconda Cronache al capitolo 34. Magari nel frattempo vi preparate con la parola di Dio, con la Bibbia. Io non metterò nessuna slide, a differenza di queste volte, ma oggi non abbiamo slide, così potete aprire insieme, possiamo aprire insieme la Bibbia. Questo capitolo parla di un re, il re Giosia. La cosa particolare di questo re è che ha iniziato a regnare, a governare a 8 anni. Lui a 8 anni ha preso il posto nel regno, ed è bello vedere che questo capitolo dice che a 16 anni lui ha iniziato a cercare Dio e ha iniziato a purificare Giuda, togliendo, eliminando, sbarazzando Giuda di tutti quegli idoli che avevano fatto. Poi, quando aveva la bellezza dei 26 anni, lui ha fatto ricostruire tutti gli arredi del tempio che nella legge Dio aveva dato a Mosè, che Dio aveva stabilito, e che invece gli altri re che avevano preceduto Giosia avevano distrutto. Mentre fate offerte dal tempio per eseguire questi lavori, un sacerdote di nome Chilchia trovò nel tempio il libro della legge che il Signore aveva dato a Mosè. Così lo portarono, sì, la legge di Dio data a Mosè. Portarono questo libro al re, il quale ha chiesto di leggerlo. E quando sentì quello che c'è scritto nella legge, al versetto 19 c'è scritto che lui si stracciò le vesti ed ebbe timore. E ha chiesto di andare a consultare Dio perché si rese conto che il popolo si era allontanato dalla legge. E così consultarono la profetessa Culda. Al versetto 23, e qui possiamo leggere insieme, leggerò io, cercherò di leggere piano, versetto 23 del capitolo 34 della Seconda Cronache. Seconda Cronache 34, versetto 23. Andremo avanti fino alla fine del capitolo. C'è scritto, allora ho fatto un po' l'introduzione di questo momento e hanno consultato, abbiamo detto che sono andate a consultare la profetessa Culda ed è lei, versetto 23, che disse loro: così dice il Signore, il Dio di Israele, dite all'uomo che vi ha mandati da me, così dice il Signore, ecco, io farò venire delle sciagure su questo luogo e sopra i suoi abitanti. Farò venire tutte le maledizioni che sono scritte nel libro, che è stato letto in presenza del re di Giuda, poiché essi mi hanno abbandonato e hanno offerto incenso ad altri dei, provocando la mia ira con tutte le opere delle loro mani. Perciò la mia ira si è accesa contro questo luogo e non si spegnerà. Al re di Giuda che vi ha mandato a consultare il Signore, voi direte questo. Così dice il Signore, il Dio di Israele, riguardo alle parole che tu hai udite, poiché il tuo cuore è stato toccato e poiché tu ti sei umiliato davanti a Dio, udendo le sue parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti, poiché ti sei umiliato davanti a me e ti sei stracciate le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ti ho ascoltato, dice il Signore. Ecco, io ti riunirò con i tuoi padri e tu te ne andrai in pace nella tua tomba e i tuoi occhi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo e sopra i suoi abitanti. E quelli riferirono al re la risposta. Versetto 29 continua dicendo: Allora il re mandò a chiamare presso di sé tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. Il re salì alla casa del Signore con tutti gli uomini di Giuda, tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti e i leviti e tutto il popolo, grandi e piccoli, e lesse in loro presenza tutte le parole del libro del patto che era stato trovato nella casa del Signore. Il re, stando in piedi, fece un patto davanti al Signore, impegnandosi a seguire il Signore, a osservare i suoi comandamenti, i suoi precetti, le sue leggi, con tutto il cuore e con tutta l'anima, per mettere in pratica le parole del patto scritte in questo libro. E fece aderire al patto tutti quelli che si trovavano a Gerusalemme e in Beniamino. Gli abitanti di Gerusalemme si conformarono al patto di Dio dei loro padri. Versetto 33. Giosia fece sparire tutte le abominazioni da tutti i paesi che appartenevano ai figli di Israele e impose a tutti quelli che si trovavano in Israele di servire il Signore, il loro Dio, durante tutto il tempo della vita di Giosia. Essi non cessarono di seguire il Signore, il Dio dei loro padri. Giosia celebrò la Pasqua in onore del Signore a Gerusalemme e l'agnello pasquale fu sacrificato il 14° giorno del primo mese. Andando avanti, poi al versetto 18, c'è scritto del capitolo successivo: Nessuna Pasqua come quella era stata celebrata in Israele dai giorni del profeta Samuele. Né alcuno dei re di Israele aveva celebrato una Pasqua pari a quella e celebrata a quella celebrata da Giosia, dai sacerdoti e dai leviti, da tutto Giuda e Israele che si trovavano là e dagli abitanti di Gerusalemme. Questa Pasqua fu celebrata il 14° anno del regno di Giosia. 18° anno, scusate, del regno di Giosia. Cosa vediamo in questo testo, in questo capitolo? Capiamo innanzitutto che il popolo di Israele, il popolo di Giuda, qui siamo già dopo Davide e Salomone, dopo la scissione, si sono susseguiti i vari re in Giuda e in Giuda e Beniamino e in Israele. Abbiamo visto che e lo vediamo, abbiamo capito chiaramente da questo testo, senza andare a leggere tutti i capitoli, i passaggi dei vari re successivi, ma dopo Davide, dopo Salomone, la cosa è andata degenerando. I re si sono allontanati, la maggior parte dei re hanno fatto ciò che male, c'è scritto nella Bibbia, se leggiamo ogni volta, ogni re che ne parla la Bibbia, c'è scritto: ha fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno, ha fatto ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, ma la maggior parte hanno fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno. E in Giosia, uno di quelli invece che ha fatto ciò che il Signore piace, ciò che il Signore desiderava, e a 8 anni ha iniziato a regnare, a 16 anni ha dato il suo cuore, ha aperto il suo cuore a cercare Eterno. E abbiamo letto il 18° anno del regno di Giosia, e quindi 18 più 8 siamo 26 anni quando lui ha fatto hanno celebrato questa Pasqua. Cosa ha fatto Giosia? Durante questo periodo ha dovuto smantellare, ha dovuto demolire tutto quello che gli altri re prima di lui avevano creato intorno alla legge, o neanche, anche senza legge, hanno creato, hanno demolito tutto ciò che Dio aveva ordinato, aveva insegnato, e quindi la loro sì, avevano deviato, la loro fede aveva deviato rispetto a Dio. cosa che non ha fatto Giosia. Giosia ha rimesso un momentino, almeno per questo momento, ha rimesso Giuda sulla strada giusta. Si è reso conto che il popolo aveva, si era allontanato e quando hanno chiesto l'intervento della profetessa per sapere quello che Dio pensava a riguardo, hanno, si sono resi conto e Dio ha annunciato loro il giudizio. Di questo giudizio Giosia ne sarebbe scampato perché lui aveva dato il suo cuore a Dio. E la cosa bella che abbiamo letto nel versetto 18 è che nessuna Pasqua come quella che è stata celebrata sotto il regno di Giosia non fu mai celebrata in Israele dopo il profeta Samuele, né da alcuno dei re di Israele. Avevano celebrato insieme la Pasqua. La Pasqua, sapete, è la festa più antica che noi troviamo nella Bibbia. Infatti la Pasqua fu istituita ancora prima, fu istituita quando il popolo di Israele era ancora schiavo, in Egitto, fu istituita ancora prima dell'avvenimento reale, perché sapete che la parola Pasqua significa passare oltre e andare oltre, significava per il popolo di Israele liberarsi dalla schiavitù di Giosia, scusate, dell'Egitto, per andare verso la terra che Dio aveva promesso ancora prima ad Abramo. È proprio in quel momento, poco prima di questa liberazione che Dio ha dato a Mosè, al popolo di Israele, ha dato tutti i dettagli per celebrare, per celebrare e festeggiare in questo caso la Pasqua. Il Signore dovette infliggere ben 10 piaghe al re d'Egitto perché lasciasse andare Israele e la Pasqua ricordava appunto l'ultima piaga, cioè la morte dei primogeniti. Era dopo l'ultima piaga. In quella notte l'angelo Signore sarebbe passato in tutte le case facendo morire tutti i primogeniti. Fu la notte del 14° giorno del mese di Abib o Nisan, aprile. In questa occasione Dio aveva detto di sacrificare un agnello. L'agnello veniva sgozzato e con un mazzetto di issopo si spruzzava il sangue dell'agnello sull'architrave e sugli stipiti delle porte. E poi l'agnello veniva arrostito per intero e mangiato con pane azzimo ed erbe amare. Il sangue dell'agnello che ungeva, che veniva sparso sulle porte, sui stipiti, sui architravi delle porte, faceva sì che l'angelo non distruggesse i primogeniti di quella casa, di quella famiglia. Il popolo di Israele ha obbedito, si è preparato di questa liberazione, versando, spargendo il sangue dell'agnello. E quella fu una notte di lutto per l'Egitto, per tutto il popolo d'Egitto. Immaginate, in ogni casa c'era un morto, almeno un morto. Ma per il popolo di Israele invece fu una notte di gioia, di liberazione. Nel libro della legge, Levitico, capitolo 23, che non andiamo a leggere, ma se voi andate e sfogliate nel Pentateuco, il terzo libro, Levitico, il capitolo 23 parla appunto delle feste da celebrarsi in onore dell'Eterno. Parla, come abbiamo detto, della Pasqua, della festa delle primizie, della Pentecoste, della festa delle trombe, del giorno delle espiazioni e della festa delle capanne. E in questo capitolo più volte c'è scritto, è una legge perenne di generazione in generazione in tutti i luoghi dove voi abiterete. Quindi Dio ordina al popolo di Israele di celebrare e di ricordare, di festeggiare ogni anno questa festa, queste feste, perché non parla soltanto della Pasqua, ma di una serie di feste che ricordavano eventi. Per il popolo di Israele era una festa, è una festa perché sono stati, ricorda la liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Quindi Dio ha comandato di celebrare di anno in anno questa festa, anzi, non, scusate, questa festa, queste feste. Ma chiediamoci, io l'ho già detto e immagino subito che voi salta subito all'occhio, all'orecchio, di con chi sta parlando, a chi si sta rivolgendo Dio, di chi parla, chi deve celebrare queste feste ogni anno. Sta parlando con il popolo di Israele. Se leggiamo nei Vangeli, sapete che i quattro Vangeli parlano in grosso modo, tre quarti degli Vangeli parlano dell'ultima settimana della vita di Gesù. Soltanto una piccola parte del Vangelo parla della vita e degli altri 33 anni di prima, ma si concentrano tutti sull'ultimo periodo, proprio nel periodo pasquale, perché sappiamo che Gesù è morto, è stato sacrificato proprio in quel periodo. 2000 anni fa, quando il Signore Gesù è venuto su questa terra, il Signore ricordava, il Signore si apprestava, lui era ebreo, è nato nel popolo di Israele, da Giuda, quindi come ebreo festeggiavano, il popolo di Israele festeggiava, gli ebrei festeggiano la Pasqua. E anche il Signore Gesù si stava apprestando, ogni anno lui ha celebrato la Pasqua, e quello, la Bibbia, i Vangeli ci parlano dell'ultima Pasqua, perché subito dopo, in quel momento, lui è stato condannato, è stato crocifisso. E quindi, quando noi leggiamo della Pasqua nei Vangeli, si sta parlando dell'ultima Pasqua che il Signore Gesù ha fatto con i suoi. Sappiamo, la scorsa settimana anche il caro fratello Lello ci ha parlato dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, e Gesù entra in Gerusalemme e cosa fa? Dove va? Va nel Tempio. Va nel Tempio e si scandalizza. Lui lo sapeva perché lui è Dio. Ma quando è entrato nel Tempio e ha visto tutto quell'assembramento, non c'era pandemia quella volta, ma c'era tanto assembramento di gente che urlava, festeggiava, rideva, scherzava, vendeva. E cosa ha fatto il Signore Gesù? Vi ricordate? Matteo capitolo 21, versetto 12. C'è scritto che Gesù è entrato nel tempio e ha scacciato tutti quelli che vendevano e compravano, rovesciò le tavole dei cambiamonete, le sedie dei venditori di colombe, e ha detto loro: è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladri. Questo è quello che ha fatto il Signore Gesù quando è entrato nel Tempio. Noi tante volte ci ricordiamo di questo evento, ma almeno a me, io non lo so voi, ma io tante volte non paragono, non applico, non lo metto nel posto giusto, non mi rendo conto, o non sempre considero che questo evento era durante la Pasqua. E in Marco capitolo 11, parlando proprio sempre di questo evento, al versetto 18, l'Evangelista Marco scrive che i capi, i sacerdoti e gli scribi udirono queste cose, videro quello che Gesù ha fatto in quel momento, che stava rovinando il loro business, e cosa hanno fatto? Cercavano, c'è scritto, cercavano il modo di farlo morire. Era, sì, ormai era giunta l'ora per Gesù di portare a termine ciò che il Padre aveva programmato. Il Messia, il Signore Gesù, il Il Cristo doveva essere sacrificato, doveva dare la sua vita, doveva morire, doveva essere crocifisso al nostro posto, perché il salario del peccato è la morte. E Gesù si era caricato sulla, si doveva caricare in quel momento del nostro peccato. E il salario del peccato è la morte. E Dio in Cristo ci ha fatto un dono. C'è scritto in Romani, capitolo 6, versetto 23, il dono di Dio in Cristo è la vita eterna. Amen. E veramente il Signore ha dato, e il Signore sapeva, il Signore conosceva ogni cosa che si stava avviando per quel momento. È proprio in questa situazione, in questa atmosfera che il Signore Gesù stava vivendo, stava attraversando in quel momento, in quei giorni, Gesù ordina ai discepoli di andare a preparare la Pasqua. E sarà proprio in quel momento che Gesù, attraverso i simboli che avevano davanti, avevano diversi, avevano erbe amare, avevano del pane, avevano dei calici di vino, e proprio con questi simboli che avevano davanti a loro durante la Pasqua, Gesù ha preso il pane e il vino e ha profetizzato la sua opera espiatrice per la discendenza di Abramo e non solo, e per tutte le famiglie della terra. Vediamo il compimento della promessa che Dio aveva fatto in Abramo, Genesi capitolo 12. Così, prima di concludere questo breve pensiero, volevo soffermarmi ancora un momentino su un paio di versetti. Apriamo ora nel Nuovo Testamento, in Prima Corinzi, capitolo 5, dal versetto 6 al versetto 8. Abbiamo visto qualcosa dell'Antico Testamento, abbiamo visto qualcosa dei Vangeli durante la vita del Signore Gesù. Ora andremo a vedere brevemente, ancora qualche minuto, in Prima Corinzi, capitolo 5, versetto 6, 7 e 8. Abbiamo parlato prima, vi ricordate, del popolo di Israele, degli ebrei, in realtà abbiamo parlato di Giuda, Giosia faceva parte, era re, regnava su Giuda. Abbiamo parlato di Cristo, ebreo. Ora vediamo qualche versetto, che parla ai Corinzi. Paolo scrive ai Corinzi. Corinto non si trova, in Israele. Corinto si trova in Grecia. Quindi sta parlando a una chiesa, gentile, a delle persone che non erano, non facevano, non erano ebrei. E c'era in questa chiesa, come sappiamo tutti, quando si parla dei Corinzi, avevano diversi problemi. E dal versetto 6 dice: il vostro vanto non è una buona cosa. Non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Quindi c'era un problema che si vantavano, inimicizie, c'erano diversi problemi in questa chiesa, che Corinto era una città abbastanza grossa e si trova sulla costa, sì, sulla costa, quindi c'era tanto, tanto scambio di persone, era una città dove c'era tanto, tanto commercio. E passava dove c'è tanto passaggio di tante persone, tante culture, anche nel campo religioso c'era un misto. E qualche problema l'avevano anche loro come chiesa, perché non dovevano, dovevano ancora crescere. Prendo un po' la fonte. Dovevano ancora crescere spiritualmente, e quindi si stavano riportando dietro ancora un po' della loro vecchia natura, della loro vecchia vita. E Paolo dice ai Corinti: il vostro vanto, versetto 6, il vostro vanto non è una buona cosa. Non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi dal vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito. Grazie. E purificati dal vecchio lievito presso una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa, non con vecchio lievito, né con lievito di malizia, di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Qui, in questo versetto, in questo testo, parla di celebrare la Pasqua. Ma leggiamo attentamente, leggiamo un momentino il contesto dove Paolo sta scrivendo. Impariamo quando leggiamo qualche versetto, qualche testo, allarghiamo la nostra lettura, allarghiamo il nostro sguardo, vediamo sempre il contesto perché l'autore scrive quella frase, quel versetto, quel testo. Se consideriamo questo versetto nel contesto, cosa vi sembra che Paolo sta dicendo in questo versetto? A chi è indirizzata la lettera? Abbiamo detto a una chiesa gentile, una chiesa della Grecia, ma cosa ci dicono questi versetti? Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità, perché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stato immolato. Sicuramente Paolo non stava parlando della Pasqua ebraica, sta prendendo dei riferimenti, ha usato delle associazioni, ma si stava rivolgendo ai greci. Non aveva senso parlare della Pasqua ebraica, ma ha parlato di Cristo, ha parlato dell'agnello che è stato immolato. Perché? Perché l'agnello raffigura Gesù. Ricordate Giovanni Battista quando ha visto Gesù, come l'ha chiamato? Cosa ha detto? Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E così associa Paolo scrivendo alla Chiesa di Corinto, associa Cristo, chiamandolo l'agnello e il sacrificato durante la Pasqua, anche perché abbiamo detto che Gesù è stato condannato, è stato ucciso proprio in quel momento, in quel periodo. E appunto come per gli ebrei la Pasqua ha segnato un momento di liberazione dalla schiavitù, così il sangue dell'agnello versato dalla croce segna la liberazione dal peccato e del compimento della promessa fatta da Dio ad Abramo. Se leggiamo il contesto in cui è inserito questo testo, questo versetto, capiremo che Paolo sta parlando, abbiamo detto, a delle persone che dovevano crescere nella fede, ma sta parlando comunque a delle persone nate di nuovo. E sta parlando della normale vita che deve condurre una persona che ha creduto nel Signore Gesù, evitando il peccato, evitando quindi tutta la malizia, la malvagità, la parola o pensieri non corretti, che tutto questo fa parte della vecchia natura, ma poi crescendo quotidianamente, il nato di nuovo deve imparare a vivere, a camminare nella sincerità e nella verità. Noi abbiamo avuto e siamo stati rinnovati, abbiamo lo Spirito di Dio nel nostro cuore e Dio ci ha dato un cuore nuovo. Questo cuore, questa nuova vita non è non è come è quella di prima. Abbiamo detto che abbiamo una nuova vita, un nuovo cuore, un nuovo spirito. E così dobbiamo imparare e renderci conto che noi non facciamo più parte della vecchia natura, della vecchia vita, ma dobbiamo camminare con la nuova natura, nella nuova natura, per mezzo della verità e in tutto quello che fa parte della nuova natura in Cristo. Vedete quello che ha scritto Paolo ai Corinti, parla appunto di lievito e di azimi. Sapete, il lievito è paragonato solitamente al peccato, gli azimi invece sono paragonati alla purezza e c'è proprio una contrapposizione fra la nuova e fra la vecchia e la nuova natura. Carissimi, siamo ormai agli ultimi tempi e stiamo vedendo, ci rendiamo conto, ci guardiamo intorno e ci stiamo avvicinando agli ultimi tempi. Il Signore Gesù sta per tornare. In che condizione troverà il mondo? In che condizione troverà la Chiesa? In che condizione il Signore Gesù troverà noi quando tornerà per rapire la sua Chiesa? Vi ricordate quando Gesù, durante la Pasqua, entra in Gerusalemme? Abbiamo parlato prima, viene osannato, ma poi lui va nel Tempio, rovescia i tavoli del cambiavalute, siede i venditori, scaccia coloro che vendono e comprano il Tempio, ha detto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladri. E pensavo proprio in questi giorni, chissà quando il Signore Gesù arriverà, quando vedrà come il mondo sta trascorrendo la vita, chissà se arriverà con una sferza di cordicelle, chissà se rovescerà i tavoli dei cambiavalute, dei mercanti, chissà se anche noi stiamo facendo della casa del Padre una casa di mercato, senza preoccuparci invece di quello che il Signore vuole da noi, cioè quello di vivere quotidianamente la nostra relazione con il Padre. Questa è la Pasqua, non quella che ci apprestiamo a celebrare facendoci in questo periodo e che ne sento tanti, e anche da credenti, da chiese, gli auguri. Invece di identificarci col Cristo, noi stiamo tendendo a identificarci con il mondo. Sapete, tanti credenti, la maggior parte dei credenti mi rispondono: sì, ma non c'è nulla di male, ricordiamo la risurrezione di Cristo. Se per Pasqua noi intendiamo la risurrezione di Cristo, allora, come ha detto Pasqua, come ha detto, scusate, Paolo, la Pasqua va vissuta, non va celebrata. E la Chiesa primitiva aveva capito questo, e proprio per questo motivo la Chiesa primitiva cresceva di giorno in giorno, perché era evidente manifestarsi ogni giorno la realtà della nuova vita. Gesù ha detto ai discepoli di amarsi gli uni gli altri, è proprio da questo amore che si riconoscerà che voi siete miei discepoli. E la Chiesa primitiva cresceva proprio perché manifestava questo amore che Dio aveva sparso nei loro cuori. E ogni giorno la Chiesa primitiva si incontrava, godevano della relazione, della comunione fraterna, della comunione, identificandosi con Cristo anche attraverso i simboli, il pane ed il vino. Ogni giorno loro ricordavano quello che il Signore Gesù ha fatto e vivevano, in particolare loro vivevano la parola nella loro vita, ma ogni giorno. Così, concludendo, questa mattina abbiamo parlato un po', abbiamo spaziato un po' in tutta la Bibbia, dall'Antico al Nuovo Testamento, ho cercato di essere, di non approfondire troppo, ma di dire giusto un piccolo pensiero. Abbiamo parlato della Pasqua ebraica, abbiamo visto come è festa per gli ebrei, di come il popolo ed Israele si è allontanato dal senso spirituale per farne un momento di gioia e fonte di guadagno. Quando è tornato il Signore Gesù, che è entrato nel Tempio, lui ha ribaltato le bancarelle nel Tempio. Oggi per il mondo questa è una delle feste più sentite ed è l'occasione per festeggiare, per mangiare e divertirsi. Ogni paese ha la sua tradizione sul cibo. In questa giornata vengono spese enormi quantità di soldi ed è in queste circostanze proprio che si concentra il business. Il credente deve imparare a tenere diviso questi aspetti. E io non sto dicendo di non festeggiare, di non mangiare, ma teniamo diviso a quello che la parola di Dio ci insegna, quello che la parola di Dio ci dice e quello che il mondo fa. E non identifichiamoci con il mondo. Il mondo prepara feste, tradizioni, banchette, uova e colombe e tanti altri dettagli per poi dire alla fine che Gesù è risorto. Ma cerchiamo di vivere la nostra vita ogni giorno nella risurrezione di Cristo. Impariamo a tenere diviso questi aspetti non conformandoci a tutto ciò che fa il mondo, ma viviamo la realtà della nostra nuova vita. Ricordiamoci, come abbiamo detto prima, il Signore Gesù sta per tornare. Come ci troverà? Impariamo a identificarci con Cristo, non con il mondo, e che il Signore possa veramente benedire questa sua parola nei nostri cuori. Amen.